Radio Emilia Romagna, lo sguardo degli altri, riflessioni e racconti di chi ha scelto di vivere in Emilia Romagna.
Marcello Fois, Emilia Romagna, il gioco delle polarità. Cari ascoltatori, eccoci al secondo appuntamento dello Sguardo degli Altri, la nuova rubrica della nostra radio che è nata per indagare cosa ci spinge a vivere, a far crescere i nostri figli e a lavorare in un posto che non è quello in cui siamo nati. Attraverso una serie di interviste a protagonisti della cultura e della società emiliano-romagnola esploreremo quali sono state le mitologie, le necessità, ma anche le casualità che hanno portato questi nuovi abitanti nella nostra regione. L'incontro di oggi è con lo scrittore Marcello Fois, nato a Nuoro nel 1960 e cittadino bolognese dalla fine degli anni 70. Fois è un autore prolifico e il suo primo romanzo, Ferro Recente, è stato pubblicato nel 1992 grazie al bolognese Luigi Bernardi e alla sua Granata Press. Con Picta, una raccolta di racconti dove i protagonisti sono pittori o quadricelebri o addirittura i soggetti dei dipinti, nel 1992 Fois vince il premio Calvino e nel 1998 invece con Sempre Caro vince il premio Scerbanenko, che è un premio dedicato alla scrittura gialla. Nel 2001 scrive Dura Madre e entra nel catalogo Einaudi e nel 2007 con Memoria del Vuoto vince il Grinzane Cavour. Di quest'anno è il romanzo Nel tempo di mezzo, storia del sardo friulano Vincenzo Chironi che adulto torna in Sardegna e lì ricomincia a vivere e a diventare se stesso. Il libro è stato finalista allo Strega, ha vinto il premio Elsa Morante, il premio Castiglioncello e ha guadagnato il terzo posto al Campiello, che Fois ha voluto dedicare ai minatori del Sulcis che con la forza di una metafora per dimostrare di essere vivi sono dovuti a seppellire sottoterra. Ma Fois non è solo un romanziere, sua è la sceneggiatura del film Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, e sua la pièce teatrale Stazione, un atto unico per commemorare le vittime della strage della stazione di Bologna. Fois scrive anche per la televisione ed è tra gli sceneggiatori di Distretto di Polizia. Ma ascoltiamo com'è la sua Emilia.
Cosa ti ha portato a Bologna?
Da studio, dall'università. Sono venuto per studiare e poi sono rimasto. Sì, non ho storie da emigrante con valigia e spago, insomma.
Come ti immaginavi questa città prima di arrivarci? Come te l'aveva raccontata e che aspettative avevi?
Ma l'unico motivo per cui ho scelto Bologna, che non la conoscevo per niente, assolutamente, è che mi sembrava piuttosto distante da casa. Avevo problemi di autonomia, volevo essere autonomo e feroce nella mia autodeterminazione e quindi Bologna era il posto buono. Non conoscevo nessuno, non sapevo granché di come era fatta, era fuori dalle rotte tipo Firenze, Venezia, Roma, eccetera, eccetera, dove invece c'era una frequentazione più ampia e quindi paradossalmente l'ho scelta perché non la conoscevo affatto.
E l'impatto com'è stato?
Ma sai, ho iniziato in collegio, quindi è stato un impatto da collegio, ero ai Colli e quindi vivevo in questa specie di strana situazione mitteleuropea. La mattina andavo all'università, la sera tornavo in questo convitto per universitari, un po' per class, con molti ragazzi. Così, è stato divertente, ma poco, come dire, nel tessuto locale poco importante. Poi invece l'anno dopo, quando grazie appunto a queste relazioni trovammo il primo appartamento in Via dei Coltelli, allora sì, insomma, le cose sono cambiate. Allora lì la città ha cominciato a diventare importante, insomma.
Tu adesso vivi al Pratello, che è un quartiere particolare del centro storico, che sembra in qualche modo essere rimasto fedele alla propria vocazione e sembra che nelle sue strade, nei suoi negozi, riproponga una sua intima verità, diciamo, diffidando dalle patine un po' di maniera.
Sì, è una specie di... È un piccolo paese, in verità, questo quartiere. Io ho abitato per molti anni in Sant'Isaia, quindi non molto distante. Poi da 6 anni a questa parte circa abito adesso invece in Pietralata, che è proprio al centro del Pratello, in una zona piuttosto interna, con un cortile, un giardino, quindi abbastanza silenziosa, ecco perché voglio dire, per quanto sia folk è bello, il Pratello è un po' hard per chi ha famiglia, cioè divertente. Penso a me studente, mi sarei divertito moltissimo anche ad avere le finestre proprio direttamente sul Pratello. Adesso invece c'è necessità di un po' più di silenzio e tranquillità, però insomma si può fare, ho visto che... E in ogni caso la cosa bella è appunto che giri in un'area piuttosto ristretta, dove tutti si conoscono, i ragazzi stanno bene, hanno il loro gruppo. Sì, cioè è una strana forma ibrida di città-paese, di paese-città, che a me piace molto.
E negli anni invece quale anima hai scoperto in Bologna? Qual è la vocazione di questa città e quali i suoi luoghi comuni, sia in senso metaforico che in senso reale?
Beh, in rapporto al posto da dove vengo, no, qualcuno qui dirà che forse le cose sono cambiate, però insomma sono cambiate sempre relativamente per quanto mi riguarda. Io, come dire, qui ho appreso una forma di rispetto per l'idea che tutti insieme si concorre ad una città. Cioè io il concetto di comune, proprio come istituzione, come una cosa di cui tu fai parte, l'ho imparato a Bologna, in verità. A Nuoro era un po' più complessa la faccenda, c'era un'idea molto meno appassionata, diciamo, dell'ente pubblico, tra virgolette, della cosa pubblica, eccetera. Per cui sì, questa è una cosa che mi è rimasta in assoluto. Io sono cambiato molto come cittadino, perché sono venuto in un posto che, nel bene o nel male, pur nella crisi e così via, è rimasto comunque un posto dove il senso civico è sempre piuttosto, come dire, sempre piuttosto abitato, ecco.
Sì, quindi questa città per te è ancora un luogo di incontro, di elaborazione, di memoria, di...
Beh, ormai ho vissuto più a Bologna che in Sardegna, quindi insomma qualche svolta sarà pure avvenuta nel tempo, devo dire il vero. La verità è che mi sono sempre sentito abitante a Bologna, con grande passione, perché è una città che io amo molto, quindi ci sto perché mi piace starci, non perché faccio un lavoro che fortunatamente si può esercitare dappertutto, quindi volendo potrei anche decidere suicidariamente di tornare da dove vengo, ma non lo faccio per vari motivi, appunto perché voglio mantenere i benefit dell'essere sardo e contemporaneamente quelli dell'essere bolognese.
Non le tue opere teatrali o la scrittura per il cinema e la TV, ma i tuoi romanzi, quindi diciamo la tua scrittura più intima, è ambientata appunto per lo più in Sardegna e spesso anche in epoche storiche antecedenti, e quindi sembra quasi che la tua scrittura trovi il suo nutrimento e la pace forse anche necessaria per essere affrontata nella distanza sia spaziale che temporale, però la tua vita reale, appunto, tu dici è qui. Sì. Come funziona?
Ma sai, io non mi spingerei a farne una regola, cioè nel senso che ogni uomo, da questo punto di vista, ogni persona ha, come dire, delle soluzioni diverse. Io non mi spingerei a dire che una regola è quella di andarsene da un posto per giudicarlo. A me è successo così, cioè a me ha fatto bene la distanza. Conosco delle persone a cui la distanza ha fatto malissimo, conosco delle persone che sono in Sardegna e potrebbe essere da tutte le altre parti, ci sono delle persone che non sono in Sardegna ma comunque vivono, diciamo così, una un affetto attivo per la Sardegna, per cui è come se ci fossero. Sai, la questione spazio temporale di fronte all'impegno, di fronte al buon gusto, di fronte alla cultura, sono abbastanza secondarie. Per cui personalmente io sono anche uno poco nostalgico, proprio perché quando voglio ci vado, non è che non ho mai, non vivo mai una situazione tale per cui per mesi coltivo il, no? Sono uno privilegiato che è riuscito in un lavoro privilegiato, che quindi in qualche modo deve restituire qualcosa. La Sardegna, ti dico, è un dispositivo nella scrittura. Io spero che chi legge i miei libri, dopo 30 pagine, se ne dimentichi un po' che sono ambientati in Sardegna e magari di sempre siano ambientati a casa loro. Ecco, non... Il folk mi terrorizza, e quindi è per quello che sono sempre piuttosto tranchant su questo argomento.
Sei un uomo contemporaneo. Però se rovesciassimo questo cannocchiale, tu vedessi Bologna da lontano e anche in un tempo passato, in quale periodo e in quale luogo ti piacerebbe inventare una storia?
Beh, nel dopoguerra. Perché questa è una zona strana del mondo. Cioè, intanto, come dire, mi chiederei, è vero poi che ci siamo lasciati alle spalle un passato migliore? Prima domanda. Non lo so, non so rispondere. So che questo è un territorio dove si è generato, dove si sono generati i poli opposti all'interno dei quali oggi ci stiamo dibattendo, cioè il fascismo e il comunismo sono nati da queste parti, insomma. Quindi forse il comunismo è nato più dalle nostre parti, però insomma, in ogni caso questo è un posto dove hanno abitato queste due cose contemporaneamente. Quindi mi interesserebbe il dopoguerra, perché l'elaborazione, secondo me, di questo territorio dopoguerra, il tipo di economia che si è pensata, non colonialista, non servile, è molto legata invece alle esperienze del territorio, la meccanica, il far bene le cose, no? La Ferrari, la Maserati, la Ducati, il prosciutto, il parmigiano, cioè tutte queste stesse cose qui che sembrano solo folclorizzazioni, ma che poi invece sono dati salienti anche di questa economia. Questa è un'economia potente perché ha sfruttato totalmente le proprie peculiarità. La Sardegna è nella situazione in cui si trova perché ha dovuto subire, come dire, un'economia imposta che non aveva niente a che fare col territorio dentro la quale è stato inserito, per cui le fabbriche non erano centri produttivi ma parcheggi per lavoratori più o meno assistiti, e il risultato è quello che oggi vediamo, cioè nessuno aveva interesse a produrre ricchezza se non, come dire, quello di salvarsi lo stipendio sostanzialmente, cosa che è giusta e degna, però nella prospettiva lunga a un certo punto finisce. Infatti oggi i minatori devono capire cosa faranno da grandi, l'Alcoa non la vuole nessuno, Porto Torres è una città fantasma, la Maddalena dal G8, dai fasi del G8 non ha ottenuto assolutamente niente, eccetera. Quindi sceglierei il dopoguerra, perché nel dopoguerra voi avete fatto le scelte giuste e noi abbiamo fatto quelle sbagliate, quindi qualche cosa, cioè, in merito a queste cose.
E il tuo luogo del cuore, se si può dire, bolognese, qual è?
Ma guarda, vari, devo dirti. Per esempio la Sala Borsa è un posto che io... Mi piaceva anche quando c'era l'ufficio anagrafe. Io in Sala Borsa ho fatto i documenti per sposarmi, quindi l'ho visto in varie fasi. È proprio un posto che mi piace molto. Questa specie di innesto modernista dentro il castello medievale, con sotto la basilica romana, insomma c'è tutto là dentro, c'è una specie di superfettazione degli umani. Oggi c'è la super tecnologia, c'è tutto, quindi lentamente si aggiungono pezzi della nostra evoluzione là dentro, e quello mi sembra un concentrato delle cose belle che sappiamo fare. Quindi sceglierei la Sala Borsa, sceglierei Santa Maria della Vita, il compianto di Nicola dell'Arca, probabilmente le Sette Chiese, un milione di posti, il Baraccano. Bologna è strapiena di posti meravigliosi. Fortunatamente ecco, si è tenuta fuori dai tour operator, per cui è ancora una città di chi la abita, ecco, non come Firenze o Venezia, che sono disastrosamente disabitate, molto tristi di sera quei posti. E quindi bene così, cioè è il posto che mi piace.
E davanti a quale quadro porteresti un tuo amico che non è stato mai a Bologna?
A Bologna? Dove lo porterei? Questo è una cosa... Lo porterei, mi verrebbe da dire, più che davanti a un quadro, se lo porterei davanti alla statua di Bonifacio VIII, al Museo Medievale lo porterei, quella specie di siluro medieval tecnologico, ecco, una specie di Bologna, a me è un po' così, io me la immagino, molto... molto incistata, storica, lì, anche lì è una specie di strano oggetto, no? Questo papa fanciullo con questa forma da siluro, molto contemporaneo, sembra una roba di Martini o di Manzuo, invece è Arnolfo Di Cambio, sembra un pezzo del Novecento invece del Duecento. E sembra anche un obice da guerra e invece un papa, insomma è divertente questa cosa, cioè raccontare che Bologna funziona dentro tutte queste convivenze opposte, secondo me.
Nella polarità trova la sua
soluzione. Sì, secondo me sì.
Bene, grazie.
Grazie a te.